Ciao a tutti e ben ritrovati per la nuova puntata del nostro podcast, la numero 35. Io sono Giuliano e come sempre qui all'altro capo del microfono c'è Francesco. Ciao Francesco.
Ciao, bentornati, scusateci per il ritardo e buon 2018 anche se è il 27 gennaio.
Vabbè, meglio tardi che mai, sai, si dice così, quindi
esatto,
va
esatto.
Bene.
Stavo pensando che mentre mi hai presentato che ti confondessi e dicessi e qui accanto a me c'è Francesco, no, c'è qualche chilometro.
Sì, sono 200 metri.
Sì, di mare molto profondo, tra l'altro.
Ah, anche tra l'altro. E di tariffe per il viaggi sostanziose, devo dire.
Esatto, esatto.
Bene. Dunque, puntatina che ha un argomento principale che riguarda un cazzillo segnalato sul nostro canale Telegram da Giorgio e che grazie alle donazioni Francesco ha comprato e ha provato. Vediamo un po' intanto le prime sensazioni, le prime impressioni, quali sono state?
Allora, innanzitutto partiamo da cos'è, perché Giorgio è molto produttivo sul canale Telegram, ci propone un sacco di link, tra l'altro sempre azzeccatissimi.
Sì.
Non so quante cose ho già imparato dai suoi link, non lo ringrazieremo mai abbastanza. Allora, io ho comprato un piccolo router, ma piccolo nel senso che sta nel palmo di una mano. Quando l'ho comprato pensavo, sì, è un quadrato, sarà più o meno grosso, un po' più piccolo del mio MikroTik RB951. No, è 5x5 cm. Beh. Prendete il metro e guardate quanto è 5x5, cioè proprio
piccolo,
mignon.
Piccolo.
Piccolissimo. Giallo, perché questo produttore che è GL Inet fa i router e a seconda del modello cambia colore dello chassis. C'è quello bianco, c'è quello giallo, c'è quello blu, c'è quello nero. Ecco. Ho preso quello giallo perché era la via di mezzo.
Mm-hmm.
Che cos'ha questo router? Due porte Ethernet, 100 mega, ha la rete Wi-Fi A2 e 4, ha una porta USB, è alimentato dalla micro USB, quindi banalmente dalla USB del vostro PC, ha un interruttorino piccolo piccolo. Basta. Si accende e lui fa l'impossibile. Ah sì, mi sono dimenticato di dire che costa 20 euro.
Ah, quindi è una spesa proprio essenziale.
Assolutamente sì. Allora, e cos'è che ho fatto? L'ho acceso. Io ce l'avevo già uno scatotto che mi hanno rubato quando poi mi hanno aperto la macchina a qualche mese fa, che aveva una porta USB e una porta di rete.
Mm-hmm.
E serviva quando ancora le saponette costavano care.
Beh, oddio, non è che adesso costino molto meno.
No, no, ma all'epoca, quando ho preso io la mia prima chiavetta 3G, era 9 anni fa.
Ah, sì.
E quindi era parecchio tempo in termini di elettronica e di evoluzione.
E di costi anche.
Esatto. E praticamente lui assolve a diverse funzioni. Banalmente, porta WAN, porta LAN, tu attacchi un cavo di rete che sia connesso da qualche parte, sull'altra porta lui ha un DHCP server e ci attacchi tutti i dispositivi che vuoi, magari con uno switch. Tutti quanti escono con l'IP della porta WAN, c'è un firewall e quindi tu sai che sei isolato dalla rete alla quale ti stai attaccando.
Mm.
Seconda cosa, hai il Wi-Fi, quindi tu lo attacchi alla rete, lui diventa un access point e tu colleghi i tuoi dispositivi a questa rete Wi-Fi ed esci da quella dalla porta WAN. Anche in questi casi, in questo caso, puoi usufruire del fatto che lui faccia da firewall e quindi ti blocca, ti protegge, bla bla bla.
Quindi praticamente tu lo colleghi ad una porta Ethernet della rete su cui vorresti collegarti o far collegare diverse persone e lui fa da access point, per cui tutti quanti poi ci colleghiamo a questo micro routerino e da lì possiamo entrare sulla rete a cui ci siamo connessi fisicamente col cavo.
Perfetto, giusto.
Bene.
Tra l'altro nella rete tutti si appare come un unico IP perché lui fa il NAT.
Mm-hmm.
e se qualcuno cerca di accedere dalla rete ai tuoi dispositivi attaccati non ci riesce perché c'è il firewall.
Ottimo, ottimo, certo, certo. Cioè tu praticamente per la rete, diciamo, su cui vuoi andare a operare diventi inaccessibile.
Sì, diventi un banalissimo client con un firewall, basta. Oh,
bene, bene, perfetto.
Un'altra cosa bellissima, che attenzione, questa è veramente fico, c'è una rete Wi-Fi, vi collegate col router a quella rete Wi-Fi e lui sulla sua rete Wi-Fi vi dà l'accesso. Quindi non c'è bisogno di avere una porta di rete fisica, ma lui non fa niente altro che prendere il segnale Wi-Fi da una rete della quale avete la password e rende disponibile la connessione ai vostri dispositivi.
Cioè quello che volgarmente si chiama un repeater.
Esatto.
Perfetto.
Con non replica SSID e password, ma crea la tua rete e quindi c'è il firewall, bla bla bla, come abbiamo detto prima.
Ah, ok, ok. C'è, praticamente c'è sempre il router di mezzo, ma esatto, via Wi-Fi questa volta.
Perfetto. Una cosa che è interessante è che se la rete Wi-Fi a cui vi collegate ha un captive portal, sai quelli che ti colleghi e ti chiede user e password,
sì, sì,
tu fai così, ti attacchi con il telefono a quella rete Wi-Fi, accedi all'active portal, mm-hmm, al captive portal, metti user e password, poi ti scolleghi da quella Wi-Fi, ti colleghi sul router, dici al router, senti, prenditi il mio MAC address e collegati alla rete Wi-Fi sulla quale ho appena fatto il logon.
Uh-huh.
Il router si presenta alla rete Wi-Fi col MAC address del telefono che ha appena fatto il logon e il captive portal lo fa passare. A questo punto tu hai l'accesso sulla tua rete Wi-Fi passando dal captive portal, tipo in albergo, mm-hmm, nelle Wi-Fi pubbliche, bla bla bla.
Ottimo.
Funziona abbastanza bene, ovviamente dipende tutto dalla stabilità della rete Wi-Fi alla quale ti stai collegando.
Certo, certo.
Ma mi viene... E questa cosa del clone del MAC address è una figata pazzesca.
Certo, anche per altri usi. Mi è venuto in mente adesso che comunque anche se fossi da solo, tipo in aeroporto, e ti volessi collegare al Wi-Fi aperto che c'è nell'aeroporto, se volessi appena di sicurezza in più, anche non per collegarti col telefono, o anche sì, ma anche per collegarti con il PC, potresti stare dietro al firewall del router un pochino più tranquillo rispetto a collegarti
assolutamente
col PC.
Perché bisogna dire una cosa fondamentale, le Wi-Fi pubbliche non tutte implementano una cosa che si chiama client isolation.
Certo.
Allora, se tu vieni a casa mia, io ovviamente perché sono nerd, ho la Wi-Fi per gli ospiti.
Ma chi l'ha detto questo? Ma chi lo dice?
No, nessuno, nessuno, sono io che l'ho pensato. Tu vieni a casa, ti colleghi con la mia Wi-Fi, ma se c'è qualcun altro su quella Wi-Fi, i vostri due PC si vedono.
Certo.
La client isolation, mm-hmm, non è altro che un firewall per ogni client, cioè io collegato alla Wi-Fi pubblica esco solo, ma non vedo chi è collegato alla stessa Wi-Fi pubblica.
Mm.
Questa cosa si nota se vi collegate con un portatile e poi fate uno scan della rete locale. Se vedete solo voi e il router, questa cosa è attiva. Se vedete voi il router e altri 1500 dispositivi, potete cominciare a divertirvi,
a
penso.
A preoccuparvi anche. Ecco, dipende ecco da giusto. Che parte state.
Esatto. Un'altra cosa che è... che ti aggiungo è che questo bellissimo router di serie ha un client OpenVPN.
Ecco, qua quindi, volevo arrivare.
Quindi, se voi avete una VPN, io per fare il test ho investito, oltre ai 20 euro del router, un centinaio di euro su NordVPN. NordVPN è una VPN mondiale, c'era l'offerta per Natale, 100 euro 3 anni.
Ah.
Tu puoi collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente, non hai limiti di banda e scegli il server da cui uscire. Qual è l'enorme vantaggio, ma proprio grosso, grosso, grosso? La connessione VPN la fa il router. Quindi, c'è un po' di catarro, scusatemi. Nel momento in cui io attacco un dispositivo sulla mia rete Wi-Fi, l'uscita e su VPN. Quindi se, per esempio, in un sacco di posti le wifi pubbliche sono senza password, apro una piccola parentesi, wifi senza password significa che tutti i pacchetti passano in chiaro. Esempio banale, se usate sul telefono un client di posta IMAP e non IMAP-S, la password passa in chiaro. E fare lo sniffing dei pacchetti delle wifi pubbliche è veramente banale, ma più banale di montare una scatoletta Lego.
Che figata.
Ecco, di conseguenza, se io metto il client VPN sul router, so che tutto quello che esce dal router verso internet viene messo dentro la VPN. Quindi se la wifi è pubblica e non ha password, il mio traffico è comunque al sicuro da occhi e sguardi che non ci devono essere.
Ok, allora, domanda molto pratica, cioè
sì.
Io ho la mia azienda che ha una VPN a cui io mi posso collegare con un cappero di client, cioè è una VPN SSL, insomma una di quelle tradizionali che
sì, 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 sì.
Con il client che sta su questo router mi ci posso collegare per non
no.
avere il client? No,
no, non puoi. Lui si collega con OpenVPN.
Ah, ok.
E con PPTP.
Ah, però, ok, però se avessi una VPN PPTP potrei collegarmici.
Giusto, giusto. Okay, tu la configuri sul router, mm-hmm. e tu sai che tutte le volte che accendi il router, lui la prima cosa che fa cerca di collegarsi in VPN. Tra l'altro c'è una impostazione molto carina. C'è una spunta dove dici: se la VPN non è attiva, non farmi navigare.
Addirittura.
Sì.
Per il massimo della sicurezza proprio.
Giusto. E in più là c'è un interruttorino sul router e gli puoi dire di assolvere a due funzioni. Accendi e spegni la VPN oppure diventa firewall o fai banalmente access point. Quindi tu hai l'interruttorino, attacchi il router, se non navighi disattivi l'interruttore e sai che per esempio sei dietro a un firewall a cui la VPN non piace, perché
okay.
Purtroppo bisogna dirlo, molti firewall non permettono di uscire con la VPN.
Certo, certo.
E quindi bisogna fare qualche test. In più, oltre a tutto questo che abbiamo detto, vi ricordo che 20 euro di router.
Ah, perché adesso c'è l'in più anche.
E certo, ci sono altri due extra.
Ah.
Perché abbiamo parlato della Wi-Fi e delle porte Ethernet. Non abbiamo parlato della porta USB.
Ah, giusto, certo.
La porta USB può fare due cose. La prima cosa, banale, ci mettete una chiavetta, legge praticamente qualunque tipo di file system e lo condivide sulla rete.
Quindi ti fa il tuo NAS portatile.
Perfetto, giusto. Funzionalità 2 che è fichissima, avete una chiavetta dati con la SIM e la chiavetta è USB, la mettete dentro, vi sbattete un po' perché non è proprio banale, e la connessione potete farla anche tramite la SIM, quindi lui si collega a internet tramite la SIM, se può mette la VPN se l'avete configurata, e voi al posto di avere la saponetta, che è molto banale, avete un router.
Ah, interessante.
Lui si alimenta via micro USB, quindi ovviamente non è comodo come la saponetta, ma avete un router, avete la chiavetta, avete un battery pack, siete a posto.
Ah, certo, certo, perché lui di suo non ha la batteria, giusto?
Lui non ha batteria. Per esempio, è molto comodo. Io quando sono andato, praticamente tutte le volte che io vado all'estero, mi organizzo, mi compro una SIM del posto, o prima o quando arrivo. Per esempio a Copenaghen la SIM l'ho comprata a un distributore automatico, fichissimo.
Ecco.
E la metto dentro la saponetta, mi tengo la saponetta in tasca e navighiamo. Ovviamente ora in Europa, che bello, non c'è più questo vincolo. Mm-hmm. Però comunque se andate all'estero, in Madagascar, ho dovuto fare così.
Ma aspetta, giusto per capire, ma scusa, l'hai comprata al distributore questa SIM, no?
Sì.
Distributore automatico, ma cioè, gli hai dato i documenti? Cioè,
no.
Come poi...
No,
come
nessuno mi ha chiesto nessun documento.
Cioè, ma proprio
SIM
tipo...
ricaricabile. Sai come quelle dei film?
Usa e getta.
Questo qua si è comprato una SIM ricaricabile e non lo troveremo mai, ecco.
Ah, cioè, solo in Italia se abbiamo questa rottura di scatole.
Non lo so se in Danimarca hanno una legge particolare che permette questo. Io so che ho messo la carta di credito, tra l'altro la macchinetta con la carta di credito. Ah, ho messo la
ecco,
carta.
Però già lì sai.
No, ma loro non sanno qual è la SIM che è caduta giù, perché ce n'erano 42.
Oh cacchio, forse hai ragione. In effetti.
E l'ho tirata giù, l'ho messa nella saponetta, tra l'altro ha funzionato al primo colpo, non ho neanche dovuto fare la configurazione sulla saponetta, fatto tutto.
Aspetta, cioè, no, perché mi chiedevo, cioè, quel per varie attività poco lecite.
Ecco, non lo so, ovviamente non è che in Danimarca ci avessi avuto tempo per fare test di hacking su qualche banca, però.
No, ma dunque, l'unica cosa che mi viene in mente è che venga registrato ogni singola SIM sulla posizione in cui viene messa dentro il distributore, così associa la carta di credito alla SIM, ma solo questo mi viene in mente, perché altrimenti
sì,
non saprei.
È l'unico modo. Ma tra l'altro si poteva pagare anche con le banconote, quindi secondo me non c'era nessun tipo di abbinamento persona SIM.
No, a posto, bene, ok, andiamo avanti.
Qual è la differenza tra la saponetta e il router? Che con la saponetta, se voi non siete protetti da una VPN su tutti i dispositivi, non è tanto per fare i paranoici, ma comunque chiunque vede che cosa state facendo. Cioè, siete in HTTPS, sì, ma dai server passano le chiamate a quali siti. Con la VPN no.
Certo. Lì è proprio
un'altra cosa, se voi siete in Danimarca e usate la VPN con uscita in Italia, voi uscite dall'Italia, quindi o il provider di servizi ha identificato l'IP del server della VPN e non vi fa funzionare le cose, tipo Prime Video.
Certo.
Ma per esempio con Netflix funziona.
Mm-hmm. Che più o meno è lo stesso diciamo trucchetto che usano
per accedere all'estero. Ora non so quali, sì, non so quali sono tutti i vincoli, però per esempio a cosa può servire la VPN? Un collega è andato in vacanza a Cuba, mi ha telefonato da Cuba e mi ha detto: senti, non riesco ad accedere alla mail aziendale. Dopo che gli ho detto: bravo scemo, sei in vacanza, goditi la vacanza, ecco. Perché io faccio sempre così con quelli che mi chiedono un modo di lavorare mentre sono in vacanza. Ho controllato e in effetti G Suite, penso per un qualche tipo di embargo americano, non funziona a Cuba.
Ah, ok.
Se uno avesse avuto una VPN, allora sì, usciva dall'Italia e la mail funzionava.
Ah, sì, cioè, sempre che per l'unico caso in cui anche lì il server non fosse riconosciuto e non ti facesse...
No, guarda, io per esempio ho installato la VPN, il client di NordVPN sul mio PC, Google lo uso senza nessun problema. Mm-hmm. Non funziona solo Prime Video, mm-hmm, e non ho capito perché AliExpress. Se voglio accedere ad AliExpress devo disattivare
E ti spiego
VPN.
Io perché. Te lo spiego io. Perché probabilmente i server di AliExpress sono in Cina, e la Cina le VPN cioè proprio non le sopporta manco da lontano.
Ma sai cos'è che ho letto non più di 2 giorni fa? Di uno che è andato in Cina in vacanza con l'iPhone, aveva un'app di VPN,
sì, e gli hanno bloccato il telefono.
A un certo punto il telefono non andava più, ma gli hanno bloccato il telefono su tutte le reti GSM, da buttare via. Non sulla rete cinese, che dici vabbè tanto in Cina non torno più. No, la rete GSM mondiale, quell'email lì, non lo accetta più. Finito.
Cioè, incredibile, guarda.
Sì, in effetti bisogna stare attenti, ecco, è una cosa da segnalare. Usare le VPN in giro per il mondo è una cosa saggia. Usarle nei locali dove non c'è password sul Wi-Fi. E attenzione, se non c'è password sul wifi ma c'è password sul Captive Portal, non c'è password sul wifi, quindi non c'è sicurezza sui dati, quindi tutto quello che parte dal vostro PC e finisce sull'access point è tutto in chiaro. Un'altra cosa, se c'è la password, tutto quello che parte dal vostro PC o telefono e arriva all'access point è crittografato, ma voi non sapete che cosa c'è dietro l'access point, ci potrebbe essere qualcuno che logga o che legga i pacchetti, soprattutto se è in HTTP e non in HTTPS.
C'è il famoso uomo in mezzo, quello dell'attacco.
Esatto.
Man in the middle.
Perché per navigare serve l'HTTPS? Perché se io mi metto in mezzo, il browser se ne accorge perché il certificato cambia.
Mm-hmm.
Per esempio, non so se lo sai, le reti aziendali, se hanno dei content filtering di un certo livello, loro hanno bisogno di controllare anche quello che passa nell'HTTPS. Quindi che cosa fanno? Via policy di dominio si dice ai computer accetta il certificato del mio firewall come valido.
Uh-huh.
Io accedo a HTTPS intesasanpaolo.com e il certificato dal sito al firewall è quello di Intesa San Paolo.
Okay.
Il firewall legge in chiaro, vede tutti i pacchetti che passano, può fare la deep inspection a qualunque livello, poi lo ricodifica in HTTPS con il suo certificato e te lo manda sul PC, e a te il lucchetto è verde.
Okay.
Ovviamente è verde, ma non è un certificato di Intesa San Paolo, è un certificato del tuo firewall, però tu non vedi, se non vai a guardare sul lucchettino, che c'è qualcuno che sta guardando. E quindi se siete dietro a qualunque cosa che non conoscete, attenzione a quello che fate. Ecco. È per quello che si dice che la VPN è importante. Ovviamente nel momento in cui voi siete da qualche parte, magari non usate l'internet banking, ecco, mettiamola così, a meno che non abbiate una VPN.
Senti,
oppure non usatela VPN in ufficio, a meno che non siete voi che gestite il firewall e sapete come è configurato.
Ah beh, certo. Ma sulle VPN una pillola di bit l'hai già fatta o...
Sì, c'è.
Vedi,
però c'è sapere. A livello tecnico, nel senso di cos'è, come funziona, come viene creato il traffico, sì. Come viene creato il tunnel, non è a livello pratico, magari me la segno per una prossima puntata. Tra l'altro, chi ascolta me e anche pillole, cioè chi ascolta G-Cookies e anche pillole di bit, arrivo con la puntata. Gennaio è stato un mese difficile, ma ce la faccio. In effetti anche noi volevamo registrare il primo sabato di gennaio e non ci siamo riusciti, quindi...
Sì, ma è stata una settimana travagliata praticamente.
Ecco. Allora, chiudo la cosa delle VPN. Se voi avete un router a casa che accetta l'OpenVPN, potete dire al vostro routerino giallo di collegarsi a casa vostra.
Certo.
Il traffico è crittografato fino a casa vostra, uscite come usciste se foste a casa vostra, e in quel caso Netflix o Prime Video non ne può niente. Nel senso, loro non sanno che voi state entrando a casa con una VPN e uscendo dalla vostra linea.
Certo.
Ovviamente vi serve il doppio di banda. Perché se Netflix fa 4 mega, servono i 4 mega da Netflix al router e i 4 mega più l'overhead di crittografia dal router al vostro PC.
Sì, quindi comunque ci vuole una buona connessione, insomma, dai.
Giusto.
Ma giusto per, come si dice, sempre, ma divagare ma non troppo, router, perché mi riaggancio al famoso discorso che abbiamo fatto la puntata scorsa, due puntate fa, a proposito del router a casa che ti puoi mettere tu, oppure che invece ti danno per forza quelli del provider. Ma invece un router da mettere a casa, ammesso che tu lo possa mettere, con integrata l'OpenVPN e che sia economico, quale potrebbe essere? di quei MikroTik, allora, per esempio.
Il MikroTik non costa caro. Il client, no, il server OpenVPN MikroTik è un po' cattivo, nel senso che dovete già sapere come configurarvi la certification authority, crearvi i vostri file di certificato, caricarli sul router. Io ci ho smadonnato 2 settimane.
Ecco.
E sono riuscito a farmi la VPN che dal lavoro raggiungo casa.
Mm-hmm.
Per esempio, ci ho smadonato parecchio tempo, non sono riuscito a fare in modo che questo router Gleanet si collegasse con il MikroTik.
Ah, ok. Quindi...
in qualche modo secondo me si fa, nel senso che tu devi caricare la certification authority sul router, sai, c'è la chiave pubblica, la chiave privata, devi metterti nel file .ovpn la tua chiave, mm-hmm, lo carichi sul router e lui fa quello che deve.
Mm-hmm.
MikroTik sull'OpenVPN rompe un po' le palle perché, per esempio, alcune versioni del client per Mac non funzionano. Le ultime versioni del client per Windows non funzionano.
Okay.
E anche al lavoro abbiamo un sacco di VPN con MikroTik, e da PC c'è qualche difficoltà. Poi con OpenVPN da Windows c'è questa rogna maledetta che se non sei amministratore lui non ti schianta le rotte nelle configurazioni di rete e quindi non funziona.
Ah, questa è una bella rottura.
Perché l'OpenVPN, al contrario dell'SSL, ha bisogno praticamente di dare al tuo PC il comando rootad.
Mm-hmm.
Perché tu devi dire quali reti devono passare dentro il tunnel e quali no, e quindi esci normalmente da internet. E, il rootad lo fai solo se sei administrator del PC.
Certo.
Non c'è su Windows 7 e 10 modo di dare a un utente solo i diritti di modificarsi la rete.
Immagino, anzi, anche perché sono proprio quelli, insomma, un pochino più importanti.
Beh, però per esempio in certi casi, se hai tanta gente che viaggia con il portatile, potrebbe essere che abbia bisogno di collegarsi a reti dove non c'è il DHCP o con parametri particolari. Io dove lavoravo prima si costruivano macchine a controllo numerico. Il controllo era un PC Windows in rete. Loro, per fare configurazioni sul controllo, dovevano attaccarsi in punto punto con il controllo stesso in rete e dovevano mettersi un IP statico.
Uh-huh.
Ed erano tutti amministratori. Rifacevo le macchine di tutti una volta al mese.
Ovviamente. Un'alternativa all'OpenVPN, cioè il PPTP?
Il PPTP è il sistema di VPN meno sicuro che c'è.
Ah, bene, allora ok. Là siamo a posto.
Giusto. No, allora, se dovete usare un'altra VPN che non sia OpenVPN, i client SSL vanno tutti quanti bene, ma dovete avere un dispositivo che ve lo fornisca. MikroTik non lo fa.
Ecco.
Se non vado errato, poi magari gli ascoltatori che usano MikroTik ci dicono sì, invece sì, ed è una figata pazzesca.
Esatto.
E mi risolvono anche un tot di rogne in ufficio.
Diteci tutto, perché tanto noi siamo come spugne, noi succhiamo tutte le,
esatto,
informazioni.
Beviamo tutto. E questa cosa qua, per esempio, un SSL la fai con, che ne so, con un Sophos, con un, con, oddio, con WatchGuard, solo che
Fortinet.
Sono tutti dispositivi che un router costa 600 euro e non è una roba da famiglia, ecco, mettiamola così.
Esatto, infatti.
E neanche la configurazione è così banale, tra le altre cose.
Guarda, rispetto a quello che tu mi hai detto del MikroTik, forse almeno per quello che ho visto io su Fortinet, WatchGuard e anche un altro di qua, adesso mi sfugge il nome, probabilmente è più semplice.
MikroTik ha di contro che ha un'interfaccia che proprio è l'esatto opposto della usabilità facile, però ha tutto. Io mi ricordo che con WatchGuard il problema era trovare dove cacchio fossero i posti dove configurare le cose.
Perché io ho conosciuto il mese scorso un tecnico che ci ha dato una mano per delle questioni Cisco, eccetera, eccetera, e mi ha detto questo: tu non devi usare interfaccia web, web no buono, tu usa linea di comando, tu tutto a posto.
Scusa, di dov'era questo tecnico?
Rumeno, credo.
Ah, ecco, perfetto.
Però lavora in Italia da un sacco
ma
di tempo.
Ma di che produttore? Cisco?
Sì, è di un partner del Cisco, sì.
Okay. Beh, ma si sa, Cisco, HP, persino gli switch dall'interfaccia web configuri non tutto, alcune cose devi farle per forza da riga di comando.
No, assolutamente. Ma guarda, noi adesso abbiamo installato una valanga di switch nuovi e Cisco, l'interfaccia web fa veramente schifo, cioè non c'è niente praticamente, cioè, non è, sono switch di non altissimo livello ma neanche di medio, quindi sono abbastanza costosi per dirla in termini popolari, e l'interfaccia web è credo quella che avevano 10 anni fa. Quelli small business hanno un'interfaccia web molto molto più interessante, molto più
ma perché varia. Perché loro sanno che le cose di fascia alta bisogna bisogna renderle difficili.
Esatto, bisogna che chiami il tecnico.
Per esempio, abbiamo comprato degli switch nuovi di HP. Noi dove abbiamo tutto HP. Mm-hmm. Sai che HP si è comprata Aruba Network,
uh-huh.
Che non è quella dei siti che c'è a Arezzo.
No, sì, sì.
E adesso tutti gli switch HP che non siano gli XL, quindi quelli lì modulari, mm-hmm. sono tutti marchiati Aruba.
Uh-huh.
L'ultimo che abbiamo montato ha un'interfaccia grafica della Madonna, è bellissima, è rapida, non ti rompe le palle su Java, perché tutti gli HP vecchi erano tutti fatti con Java e tutti quanti sanno che Java a un certo punto, se non aggiorni il firmware della macchina, Java si aggiorna e non funziona più niente. Io odio Java.
Io odio Java e odio Flash.
Ma Flash per fortuna sta abbastanza morendo.
Guarda,
anzi, VMware no. Lo sai che il client di VMware 6.5 è in Flash?
Ma dai.
Sì, meno male che c'è l'interfaccina in HTML5 su cui stanno lavorando. A un certo punto io ho 40 macchine su VMware. Il client fisico non c'è più per il 6. È solo via web. Accedo e non si apre perché Flash non era più riconosciuto.
Che palle.
Guarda, una roba allucinante.
Ho un utente che deve scaricare dei file da non so quale sito, ma, ma per scaricare un file mi serve Flash. Cioè, non,
vai a capire,
è una cosa che io non concepisco questa. Cioè, clicco il link per scaricare il file e mi dice, no, ma qui Flash non è supportato. Ma che c'è? A che cosa mi serve?
Chissà che cosa diavolo fanno per non indicizzare il file, per proteggere da password, c'è tutta una roba strana.
Guarda, se io potessi scrivergli una mailettina, gliela scriverei, ma non posso scrivergliela.
Torniamo sul router?
Vai, torniamo là.
Allora, un'altra cosa fondamentale di questo router, che però io non ho provato, ed è la cosa più interessante che c'è per noi nerd veri, ha dei GPIO.
Ah!
Ci sei rimasto male? Allora, io sinceramente non ci ho provato, ma se tu lo apri, e non invalidi la garanzia se lo apri, dentro ha dei pin che tu puoi comandare. Adesso non ho ben chiaro come e che cosa tu ci possa fare, ma ci sono dei GPIO, quindi sappiate che se volete andare a divertirvi si può fare.
Ho capito, ma cioè la programmazione per cui tu poi riesci a controllare questi GPIO come
la fai? Allora, io ti ho parlato dell'interfaccina web che si sono fatti loro. A un certo punto c'è un bottoncino con Advanced. Quando clicchi su Advanced, un warning ti dice: attenzione, se non sai quello che fai
non lo fare,
bricchi il router, tutto quello che fai qua dentro non è coperto da garanzia. E ti si apre l'interfaccia di DVRT,
che non so cos'è.
Il firmware più famoso open che si installa sui router. Sai quello che si installava sul vecchissimo che cos'era? Un Linksys, quello lì blu con i quattro
piedini.
Open VRT. Non so se te lo ricordi.
Open VRT.
Open, VRT o DDVRT, se non erro, sia.
Ah, no, io lo conoscevo come OpenVRT. Ok.
Comunque, sì, è lui. Potete fare tutto. Per esempio, potete creare non so quanti SSID diversi, potete fare le regole di firewall sulle singole reti, potete fare le regole di NAT, i port forwarding. Diventa un router tipo il MikroTik. Ma davvero l'impossibile.
E questo sempre 20 euro, vorrei
sì, sì, 20 euro, 20 euro.
Sempre 20 euro.
ogni tanto tornateci su, 20 euro. Ma. 22, una roba del genere. E io penso che da là dentro, oppure ci entri in SSH, perché tu entri in SSH su quella macchina, sì. E fai tutto quello che vuoi.
Certo, da riga di comando.
Esatto. In più, non è finita. Esistono delle app che io ancora non ho provato, ma si possono installare delle app che fanno cose all'interno del router.
No, cioè, aspetta, ma installi l'app sul telefono, installi l'app dentro
il router? No, tu ti colleghi all'interfaccia web, vai sul bottoncino app e ci sono delle app da installare sulla memoria interna del router. Devo essere sincero, non ho avuto tempo, non le ho provate, ma io penso che si possa fare anche la pasta asciutta.
Ecco, vedi, adesso io lo so, adesso devo trovare un qualcosa da fare per comprarmi il router.
Assolutamente.
Come minimo.
Per forza, obbligatorio.
Caspita.
Aspetta, c'era ancora qualche cos'altro che mi mancava. Ah sì, i vari modelli. Quindi quello bianco, quello blu, quello giallo e quello nero hanno caratteristiche diverse. Per esempio, alcuni hanno le antenne esterne con un guadagno maggiore.
Uh-huh.
Questo qua c'è la interna e ovviamente ci guadagni in dimensione, ma ha un po' meno potenza di segnale. Certo. C'è un modello che si alimenta via PoE, quindi non hai neanche bisogno di attaccarci la micro USB. Il modello nero ha una sottoversione che è anche AC, quindi è a 5 GHz.
Ah, vedi.
Insomma, è tipo costa 8 euro in più. Non è una roba drammatica. Per esempio, tutti quanti hanno l'interfaccia 10-100. Non vanno a gigabit.
Vabbè. Insomma, poco male se fai un ragionamento per cui sullo wifi per andare tranquillo vai al massimo a una cinquantina, insomma si può anche...
Sì, poi loro hanno comunque il BGN, quindi vai anche di più di 54.
No, sì,
ovviamente
sì.
Se lo usi come repeater cala un po', ma se non erro lui ha due antenne, quindi non di mezzi banda.
Uh-huh.
È una cosa interessante, insomma. Secondo me, per esempio, volete farvi un progettino di casa domotica e non volete mettere tutti i vostri dispositivi sulla rete, prendete il router giallo, lo mettete dietro al vostro router della connettività, vi create una rete diversa, una wifi diversa, e attaccate tutti i dispositivi della casa domotica là sopra.
Certo, una rete
nessun
a parte.
PC ci può accedere, ovviamente dovete tenervi aperta la via per entrarci e fare della manutenzione, correggere di qua di là, ma vi siete fatti la vostra rete isolata per la parte vostra di domotica.
Certo, ottimo.
Oppure, non so, avete fatto un progetto che dovete portare da qualche parte e il progetto prevede una connessione a internet e delle funzionalità relative a questa connessione. Il routerino dietro è piccolo e si nasconde dovunque.
Sì. No, mi pare che Giorgio avesse fatto proprio questo.
Sì, se non erro, allora Giorgio va al Linux User Group vicino Torino e lì fanno anche un po' di maker e queste cose qua. A una Maker Faire avevano presentato un loro sistema e girava tutto su Wi-Fi con uno di quei router.
Ecco, vedi, infatti.
Se non mi sbaglio. E gli utilizzi sono i più disparati, davvero. L'unica cosa che non si fa, perché è intrinseco di come è fatta la rete, allora, voi se lo prendete e lo usate solo per una rete per gli ospiti a casa, non va bene. adesso scendo un po' nei dettagli di rete, se vado troppo tecnico dimmelo, Giuliano.
Sì.
Voi avete il router, dal vostro router esce la vostra rete 192.168 bla bla bla. A questa rete attaccate il routerino giallo. Lui ha un firewall, quindi significa che dalla rete 192.168 voi non accedete alla rete dietro al routerino giallo, ma dalla rete dietro al routerino giallo per forza accedete alla 192.168 perché ci dovete passare per uscire. Quindi se sul router non avete fatto una terza rete che scinde la parte vostra di casa dalla parte del router, praticamente fate la sicurezza al contrario. Chi si collega sulla rete degli ospiti non può essere visto da voi, ma lui può vedere voi.
Certo,
non so se mi sono spiegato.
Una terza via che sia quella che passa praticamente dal router giallo e si collega direttamente sulla porta WAN, insomma, dai.
Sì, però devi fare in modo che la porta WAN del router giallo, che si collega su una delle porte LAN del tuo router di casa, quella porta lì abbia un firewall verso tutte le altre e quindi una rete diversa. È un po' un casino, eh?
Eh sì.
Diciamo che se volete farvi una rete per ospiti a casa, se il router ve la fa già è meglio.
Mm-hmm.
Un sacco di router hanno le impostazioni già fatte per questa cosa qua. Genera rete per ospiti e vi accorgete che se vi collegate alla rete per ospiti non fate il ping a nessun dispositivo della rete interna e non accedete neanche all'interfaccia web del router.
Sì, 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 è vero, ma anche diversi access point che ho visto ce l'hanno.
Sì. Per esempio, il router che ho io di Telecom, la rete ospiti ce l'ha, ma quando la attivi dopo 24 ore si disattiva.
Eh beh, se per gli ospiti, l'ospite sai che poi se rimane troppo, alla fine scoccia, quindi lo fanno per te.
Perfetto, ma significa che quando viene l'ospite, ah no, aspetta, prima di darti la rete pubblica, devo accendere il PC, collegarmi sul router, attivarti la rete web. No, cioè, che cazzo, dai. Oppure devo pensarci prima, allora, chi sta venendo questa sera a cena potrebbe avere bisogno della rete wifi. Allora, no, no. Io ho una bellissima rete che si chiama ospiti con una password facile e attaccata in sala. Quando qualcuno viene, gli dico, se vuoi, la wifi sta là.
Ottimo.
E con Microtik è anche facile mettere un tunnel, cioè un cap sulla navigazione. E quindi loro navigano, tipo io ho 80 mega, navigano solo 8. Una roba del genere.
No, è che stavo pensando che adesso sappiamo quindi la password della rete per gli ospiti di Francesco.
No, io non te l'ho detto, ti ho detto una password facile, non ti ho detto quale.
Facile, facile sarà.
No, no. Sì, comunque dovete anche venire, tra l'altro non sotto perché la mia rete wifi al piano strada non ci arriva. Ed è il motivo per cui io non riesco a mettere il sensore di apertura porta in box, perché la rete wifi fino sotto non ci arriva. Vabbè,
comunque,
peccato.
Dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6 facile facile la password che se la gioca per la sicurezza informatica.
Sì, 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 sì. Dopo da 1 a 6, da 1 a 7, da 1 a 8 è password e dopo c'è facile facile,
facile. Ok, anche per questa puntata le stupidaggini le abbiamo dette.
Dunque. Perfetto, bravissimo. E, secondo me un altro utilizzo molto comodo di questo router è se avete la casa in montagna senza ADSL e magari il vicino vi presta la sua, siete a cavallo.
Certo, se ve la presta.
Oppure ci avete la vostra chiavetta. Tra l'altro sono passato da Kena a 3 prima di Natale e nell'offerta di 3 praticamente a costo zero mi hanno dato una SIM solo dati con 5 giga mese.
Ma dai.
E quindi l'ho attaccata a quel router lì.
Residente.
Praticamente ora io ho 10 giga con il telefono, 5 giga con quella SIM e 25 giga con la SIM del lavoro.
Ecco, non ti manca la connettività, insomma.
No, 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 devo persino scegliere.
No, io ho ancora Wind, ma perché generosamente dopo aver portato un paio di amici, adesso mi trovo 12 giga al mese, di cui ne consumo veramente, veramente pochi.
Ma se hai Wind hai praticamente 3, perché tanto è...
sì, ripetitori ormai credo che sia...
Ormai è la stessa. Tra l'altro mi sono accorto che quelli che prima erano Wind ora sono anche 3, nel senso che non vai su rete Wind. Si chiama comunque 3 sul telefono. Me ne sono accorto perché sono andato a lavorare in un posto in mezzo al nulla, dove mi dicevano, ah, qua non prende niente, prende soltanto Wind. Col mio telefono 3 io avevo 5 tacche di 3. E quindi hanno proprio fatto il mix delle
sì,
reti.
Sicuramente, sì, assolutamente. Bene, bene, bene. Senti.
Ah, un'altra cosa, aspetta, l'ultima. Che cosa si può fare con questo router? Lo mettete in macchina, lo attaccate alla batteria dell'auto sotto chiave, ci mettete la chiavetta dati e avete l'auto connessa.
E fai l'hotspot mobile.
Esatto, e per esempio ci potete mettere un dispositivo piccolo con una antenna GPS che vi traccia dov'è l'auto. Interessante se ve la portano via. Ovviamente dovete nasconderlo nell'auto perché sennò poi si vede. Se non avete tanto traffico dati sul telefono e avete un po' di traffico dati sulla SIM, entrate, mettete il telefono su quella Wi-Fi e ascoltate Spotify, per esempio. Se volete, la macchina connessa è talmente piccolo e si alimenta in modo talmente facile, perché convertire i 12 volt della macchina nei 5 della USB ormai è facilissimo, e potete farvi la Wi-Fi macchina.
Pensavo, ma se andassimo in giro con l'hotspot attivo e sullo sportello scrivessimo la password e poi sniffassimo tutti i bei pacchetti che ci passano? No, si potrebbe fare.
No, senza la password metti senza password e vedi tutto. Sì,
giusto,
sì, sì. Mi raccomando, attaccatevi sempre alle reti Wi-Fi senza password, mi raccomando.
Tipo quelle di Ocean, quelle.
Esatto. Che odio. Ma sai che sono stato in albergo, nell'albergo dove ho fatto il test di questo router con il Captive Portal. Dopo, perché io sono matto, ho scritto loro e gli ho detto: sentite, per cortesia, mettete a posto sta Wi-Fi, perché la Wi-Fi senza password non si può sentire. E poi tutte le volte che io mando in standby il telefono, quando lo riaccendo devo rifare il logon sul Captive Portal. Rendetemelo valido 24 ore con un logon.
Certo. Beh,
mi hanno persino risposto, mi hanno chiesto spiegazioni, ora ci dovrò tornare per vedere se hanno modificato tra qualche mese.
Nel bed and breakfast che conosciamo noi non c'è la password.
Ecco, esatto.
Meno male che di solito sono da solo.
No comment.
Dai, altrimenti bisogna scrivere da tutte le parti, è una rottura.
No, ma sai cosa? Che basterebbe scrivere facile facile punto, o facile facile e basta. Basterebbe quello, cioè se tu hai la password, la crittografia avviene in modo differente dall'access point su ogni singolo client. Quindi se tu ti colleghi a quella Wi-Fi non vedi i pacchetti degli altri. Basta metterla. Una password banalissima, tipo una rete Wi-Fi che si chiama la password è Pippo. E uno dice, oh guarda, metto Pippo e navigo, fatto.
Certo, glielo consiglierò.
Bravo. Bene, direi che l'abbiamo sviscerato abbastanza.
Sì, ma poi ovviamente nelle note della puntata troviamo il link per poterlo andare a comprare, perché è anche vero che siamo un po' pigri, non è che adesso devo andare a cercarmi le cose. Per favore, scrivimi lì il link.
Sai che ho fatto un post sul blog di questo router partendo dal post mi hanno detto che lo hanno comprato almeno 7-8 persone. Ho scritto a quelli di GLI Net e detto, visto che con questo post vi ho fatto vendere dei router, non mi hanno neanche cagato di striscio. Veramente, guarda, una tristezza.
Ma magari perché ne hanno venduti 100 milioni, che cosa
sì, può essere.
Quattro tuoi.
Tra l'altro loro, ecco, un piccolo difetto è che sono coreani e non hanno nessun ufficio da nessuna parte se non in Corea. Hanno una pagina Facebook e poco altro, basta. E quindi... Ma c'è una community abbastanza attiva. Ah, tra l'altro, sulle chiavette 3G, loro ne hanno provate un tot. Io quella che avevo, una Huawei vecchissima D3, ha funzionato al primo colpo, quindi se avete una chiavetta dati, buttatela in un angolino, secondo me funziona.
Io ce l'ho, una vecchia Vodafone ce l'ho, quindi vedi?
Ci puoi anche provare.
Vedi, sempre una ragione in più per comprare il router.
Esatto, esatto. Oh, per una volta sono io che consiglio qualche cosa per te, che cavolo. Beh, che sei sempre tu che mi fai spendere soldi.
Esatto, dopo che ti mando i link, come si dice, subdoli.
Ecco, guarda, costa solo 10 euro. Se conto tutte le cose che costavano solo 10 euro, non so quante centinaia di euro ho speso con i tuoi consigli.
Queste cose non si dicono, se lo sa mia moglie.
Ascolta il podcast?
Qualche volta.
Ah, allora potrebbe essere pericoloso. Allora sì.
Bene.
Bene. Allora a te la palla. Vediamo un po' sulla scaletta.
Allora, chiudiamo l'argomento router, che mi pare che sia stato decisamente interessante. E invece apriamo una piccola parente sul tema, uno dei temi principali che è stato nei giorni scorsi, che è quello dei problemi che sono stati rilevati di sicurezza sulle CPU Intel, non solo Intel, sulle CPU in generale, quelli che sono stati denominati Spectre, Meltdown, cioè tutte quante queste cose un po' apocalittiche. Tu hai fatto, allora, io ho sentito qualcosa in giro e mi sono fatto un'idea. Tu hai avuto modo di approfondire questa cosa qua, così giusto per darne due nozioni veloci a chi ascolta?
Allora, io innanzitutto antepongo il fatto che è una cosa di una complessità allucinante.
Esatto.
Perché essendo un baco all'interno dell'architettura hardware della CPU, che ha non so più quanti miliardi di transistor dentro, secondo me è stato anche difficile da identificare sto baco qua. Allora, chi ve lo spiega meglio di tutti, non so se lo ascoltate, è Matteo Flora.
Sì, giusto.
Ecco, Matteo Flora ha fatto un esempio che è perfetto. Il problema effettivamente qual è? Che la CPU, per essere più veloce, cerca di anticipare delle risposte a delle domande che le verranno fatte. Matteo Flora fa un esempio calzantissimo. Il gestore di una biblioteca ti vede che entri e sa che tendenzialmente potresti prendere uno dei 10 libri che secondo lui ti interessano, perché ti conosce già. Manda 10 aiutanti a prendere questi 10 libri. Se tu gli chiedi uno di questi 10 libri, lui ce l'ha già e te lo consegna. La CPU diventa più veloce, senza ombra di dubbio. Fin qua è tutto chiaro?
Certo, anzi, diciamo, l'esempio è un pochino, cioè si capisce più se non è che tu entri alla biblioteca e quello sa già, ma tu entri alla biblioteca, vai a vedere un paio di libri e il bibliotecario su quel paio di libri che tu hai guardato pensa di saper cosa poi andrai a vedere e li prepara lì per te, lì vicino a te, in modo che quando tu andrai a cercare questo, lui ce l'avrà lì pronto, disponibile, e te lo mette davanti.
Giusto. Il problema qual è? Che resta traccia dei libri che tu non hai preso. Matteo Flora fa l'esempio del memory foam, che è bellissimo. Se riesco, aspetta, sì. Me lo segno nelle note e vi metto il link a Flora. Praticamente c'è questo baco che permette a un processo di andare a interrogare una cache che non è stata pulita bene, anche se non è sua. Sì. Mettiamola così. Sì. E quindi riesce a vedere dei dati in memoria che non erano suoi. Il problema qual è? Che hanno fatto delle demo di di esploit bellissime, dove tu entri su un sito, metti la password e in una finestrella compare la password.
Sì, diciamo che quel demo lì è un demo un pochino fatto un po' apposta, no? Nel senso, effettivamente nella memoria pulita non c'era niente, dopodiché ci hai messo la password, abbiamo estratto subito la password. Diciamo che, giusto per non allarmare un po' troppo le persone, non è che è così semplice determinare che quella sequenza di byte che tu vai a leggere lì dentro è la password che tu hai messo per collegarti al sito. Non è proprio, insomma, così semplice.
No, non è facile, però sai cosa? Se c'è una vulnerabilità che mi permette di spiare dallo spioncino dentro casa di qualcuno, qualcuno farà in modo di usare quello spioncino per arrivare fino nel frigo e vedere cosa hai dentro.
Sì, ok, e sono... Ma allora, intanto bisogna dire che probabilmente questa vulnerabilità qui qualcuno già la conosceva da un po' di tempo, perché...
È dal 95 che dicono che c'è.
Ecco, quindi, cioè, giusto per intenderci, non è questo errore nell'architettura dei processori non è venuto fuori l'anno scorso, ok? Cioè, se avete un Pentium 4 siete tranquilli, ma dopo no. Questa è la questione.
No, la cosa buona è che per fortuna è stato scoperto, non divulgato, ed è stato divulgato quando c'è qualcuno che ha fatto le patch che sono disastrose sotto ogni punto di vista, perché per evitare che ci sia questa cosa qua il PC rallenta in una maniera devastante, poi te ne accorgi sui server, sul PC di casa secondo me no, a meno che non mini Bitcoin.
Ecco, infatti, oppure, ma guarda, a noi è stato segnalato il fatto di bloccare queste patch perché in particolari ambienti dove il timing dei processi e delle procedure e di come l'elaborazione avviene anche a basso livello contano parecchio, cioè dove i nanosecondi e i millisecondi contano per il risultato delle comunicazioni, per esempio con degli strumenti, a quanto pare queste patch qua potrebbero dare dei problemi. E infatti noi le abbiamo bloccate per il momento, anche perché mi riaggancio al discorso che facevo prima del non è mica così semplice, cioè non è un virus che ti arriva via posta elettronica da chiunque, cioè per sfruttare questa vulnerabilità, che come dicevamo qualcuno probabilmente già conosceva e sfruttava, vedi i soliti amici americani, diciamo così.
Ma chi l'NSA, ma si sa, dai, su
appunto dico, però voglio dire, non è che l'NSA è non è il bimbo minchia russo che fa il virus, questo, diciamoci le cose come stanno. Probabilmente c'è questo problema sui processori, c'è la possibilità di fare questa cosa qui, ma fare questa cosa qui non è così semplice, per cui le persone che si mettono a creare pezzi di codice che vadano a sfruttare questa vulnerabilità non sono esattamente quelli che non è il ragazzino dietro l'angolo, quello solito coi brufoli, quello, capito, quello che c'è in tutti quanti i film, quelli che ta-ta-ta-ta sulla tastiera e non si sa che cosa scrivono, quelli
batte sempre tasti
a caso. Sì. Non sono quelli, ecco. Quindi io credo che il target di questi personaggi che possono arrivare ad utilizzare questa vulnerabilità, eccetera, eccetera, non sia il cittadino qualunque. Ecco, questo è che secondo me è la verità. Poi accetto smentite del tipo no, ma l'ho fatto anch'io, ci vogliono 5 minuti, manco programmare un ESP è così facile. Vabbè, ditemelo e io mi adeguo.
Anzi, e io lo faccio su quei macchinari sui quali non ho potuto mettere la patch, così gli dimostro che è molto pericoloso. Esatto. Poi ti buttano fuori, però, dettagli.
Ok.
No, la cosa che mi fa strano, generalizzando, tutte le volte che esce una vulnerabilità è l'apocalisse dell'informatica. Sì. Non so se hai fatto caso. Sì. Tutte le volte... negli ultimi 2 anni ne sono uscite tantissime. E io continuo a sostenere che dovremmo rallentare l'evoluzione della tecnologia e fare un po' meglio le cose che stiamo facendo ora. Perché secondo me il problema grosso è che bisogna correre e non si fa tanta attenzione. È anche vero che le cose sono molto complesse, e talmente tanto complesse che non puoi provare tutti i casi. Secondo me alcune vulnerabilità le hanno scoperte per caso, mandando dei comandi sbagliati.
Ah, guarda.
Sì, sono praticamente certo.
Anche se, cioè, almeno che non ti concedi, cioè, o hai qualche indicazione da qualcuno, anche vaga, oppure trovare certe cose, ma porca miseria, cioè, ce ne vuole.
Però c'è qualcuno che lo fa per mestiere. Sì, se sì. Tu sveli un bug a un produttore, Apple, Facebook, Microsoft, eccetera, loro ti danno dei soldi.
E certe vulnerabilità sono anche dei bei soldi.
Sì, sì, sì. Se sono delle zero day, delle vulnerabilità gravi, sono decine di migliaia di dollari.
Sì, sì, sì. E sul mercato nero anche di più.
Sì, assolutamente, per quello che i produttori cercano di pagarti, perché se tu vai dal produttore, il produttore mette la pezza, se tu non dici niente al produttore e vai dal russo, il russo lo usa. Certo. Non so se ti ricordi la storia di Hacking Team. Ecco.
Figurati.
E la cosa che fa strano è che la novità di questa vulnerabilità è che non è software.
Ah, certo, certo.
Normalmente le vulnerabilità si correggono con delle patch software. Questa no, perché questa è stampata a fuoco dentro il processore. E Intel non farà mai un cambio totale globale di tutte le CPU. Perché secondo te un Intel i5 di seconda generazione loro ce l'hanno ancora?
Sì, due.
Forse.
Guarda.
E come fai poi a dire, sì, però abbiamo venduto 10 milioni di MacBook, quelli che non si cambia nessun pezzo. Dobbiamo darne altri 10 milioni. No, non verrà fatto mai, 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 mai. Quindi dobbiamo sapere che noi, tutto quello che facciamo nel nostro mondo lo facciamo su una tecnologia, e lo facciamo tutto su un qualche cosa che è profondamente vulnerabile, sempre.
Diciamo anche... che comunque non è solo un problema dei processori Intel, però anche forse tranne l'architettura ARM, mi sembra di aver capito, non ha questo problema qua, ma comunque tutti quelli, cioè anche il come si chiamavano, a parte la AMD, ma quello è quasi scontato, ma anche i power, quelli che stanno per esempio su macchine un po' più grosse del PC di casa, anche quelli hanno lo stesso problema, probabilmente perché è un tipo di non so di tipologia di architettura di progettazione.
Sì, sì. È una architettura fatta così e mantenuta così, certo, basta, infatti. Da anni, anni e anni. E quello è il problema, che se voi pensate, le schede grafiche non hanno. Perché la scheda grafica viaggia centinaia e centinaia di volte più forte di una CPU di ultima generazione? Sua. Perché non ha bisogno della retrocompatibilità.
Certo.
I nostri Intel i7 serie 8, l'ultima serie, che sono i top level, sono compatibili 80-86.
Certo, certo.
E quindi hanno dei vincoli hardware che non possono lasciar perdere, perché poi non funziona. Cioè, se Intel dice, da domani in poi gli Intel i11 non rispettano più la compatibilità con il sistema perché vanno più forte, e Windows deve ricompilarsi tutto il sistema. Mac, cioè Apple, ha fatto il passaggio dai Motorola agli Intel in 4 anni. A un certo punto, quando è uscito il primo MacBook con processore Intel, Apple aveva due sistemi operativi in uno, quello per il Motorola e quello per l'Intel.
Certo, non è...
Non è roba facile,
non è semplice, sì, sì, ma questa...
No, ed è per quello che, tipo, per minare vanno bene le schede video, perché le schede video non hanno nessun problema di retrocompatibilità, trovano un sistema hardware per fare i calcoli più in fretta, cambiano le API, finito.
Più o meno è anche la storia di Windows, insomma, cioè alla fine anche lei, cioè anche Microsoft deve tenere sempre la compatibilità un po' con i vecchi software, certo, no, non è che adesso ci faccio girare roba che andava sul 286, però volendo si può fare.
Guarda, tu pensa a quando Microsoft è passata da XP a 7.
Sì, sì, certo.
Che casino è uscito, l'XP mod e queste cose qua. Quando tu cambi la compatibilità, crei del disagio. Se non cambi la compatibilità, non puoi evolvere. Perché abbiamo, in praticamente tutte le aziende, una vecchia macchina con Windows 2000 che non viene mai aggiornata? Perché il software non è mai stato aggiornato per girare da un'altra parte.
Come conosco l'argomento, guarda, non te lo immagini.
Esatto, ma penso che se tu vai a pescare chiunque in una media azienda in Italia, ma siccome anche nel mondo, sono tutti così.
Certo, beh.
Perché se tu hai un vecchio software, dove siamo noi, c'è un software che prende gli ordini fatti da remoto su un piccolo programmino che gira in DOS. Questo programmino parla con dei modem via seriale e non funziona su cose superiori a XP. Noi abbiamo due macchine XP che fanno soltanto quello e non le posso mettere su Windows 10 perché non parte e non c'è più nessuno che lo sviluppa.
E nessuno che vuole pagare, cosa devo fare? Lo sviluppo nuovo.
No, no, ma la cosa bella è che la comunicazione è crittografata, perché, madonna, non sia mai che ti beccano la telefonata dati, è crittografata dal dispositivo che fa l'ordine al server che lo riceve. Non puoi svilupparlo. Che cosa devi fare? Devi cambiare l'architettura, cambiare l'hardware in 400 posti dove fanno gli ordini. Non è facile. Sono anni che ci stiamo lavorando e purtroppo è così, quando rompi la compatibilità crei del disagio, se non la rompi non evolvi.
Se non rompi, non rompi.
Bella questa, il titolo della puntata, se non rompi, sì. Rompi, fantastico.
No, è che stavo pensando a questa cosa del fare gli ordini in un certo modo, perché probabilmente sono quelli che vengono fuori dai terminalini, sai, quelli tipo quelli che per l'inventario, e poi invece che l'inventario
sì,
fai
sì,
l'ordine.
Ma tra l'altro sono gli stessi terminalini dagli anni 80,
sì, sì.
Sono sempre quelli.
Li conosco, e il problema è che quei terminalini lì che... all'epoca costavano un sacco, ma se li raffrontiamo anche oggi non costano poco, perché un terminalino per la logistica, se non spendi 1500 euro non te lo compri.
No, vero.
Per cui cambiare anche tutto un tot di terminalini è un investimento, insomma, mica da poco.
E tra l'altro non solo di ferro, anche di configurazioni. Cioè noi per fare questo cambio abbiamo dovuto mettere delle reti wifi dove fanno gli ordini, cambiare tutti i terminali mobili, mettere un server dedicato per allineare questo server con il server che gestisce il magazzino. Non è cosa banale,
diciamo che ecco, poi torniamo al discorso, perché cerchiamo sempre di tenere però le cose compatibili con delle altre, cioè adesso magari si poteva fare in un altro modo, però siccome c'è il magazziniere che ha 67 anni, sta per andare in pensione, ma non ce la fa a mettersi su un'altra macchina e fare allora dai, facciamo
esatto,
così.
Esatto.
Facciamo...
Sì, 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 sì. Ma la stessa cosa del fatto che in certi magazzini ho visto che i terminali vanno sul wifi senza password. E poi mi metto, ma no, non ti preoccupare, la rete è protettissima. E io che ho fatto? Mi sono messo su quel wifi, ho messo un IP, navigavo su internet, accedevo a tutti i server, accedevo al gestionale, a tutto.
Ma è sicura in altri versi, dai.
Sì, quali? Quelli del fatto che non ci ho dormito tre notti fino a che non ho almeno sistemato il firewall. Madonna, lascia perdere, guarda.
Ma dai, ci sono aspetti più importanti di cui preoccuparsi. Questo, ma chi vuoi che venga qui a entrare?
No. Non mi hanno detto questo. Mi hanno detto, ma si è sempre fatto così, ha sempre funzionato.
Ah, questa...
Perché dobbiamo cambiare?
Questa è la frase, quella più gettonata. Ma noi abbiamo sempre fatto così. Ho capito, avete sempre sbagliato. E cosa vi dica? Che avete sempre fatto giusto? È così.
Esatto.
Va bene. Comunque, tornando al succo della questione, se siete come si può dire, ansiosi per la sicurezza, ci sono le patch, almeno per Windows 10 e per Windows 7 credo che le abbiano già rilasciate da un tot. Probabilmente quelle,
da mo, sì.
Quelle per Windows 10 probabilmente ve le siete già installate, anzi ve le hanno già installate automaticamente, non ve ne siete neanche
sì,
accorti.
Sì, perché ormai 10 gli aggiornamenti di sicurezza non puoi neanche disattivarli.
Esatto,
finito.
Esatto. Ma neanche via VSUS?
Forse via VSUS sì.
Perché comunque
sì.
Da lì...
Sul dominio puoi, mentre... se non sei collegato su un VSUS, quelle di sicurezza te le becchi e basta.
Sì. Immaginavo. E niente, quindi probabilmente le patch. Io sinceramente non mi sono preoccupato più di tanto per casa. Dalle altre parti mi sono molto preoccupato, infatti abbiamo già adottato tutte le misure necessarie. Però a casa, insomma, non credo
l'unica
di
misura
il
necessaria. No, dimmi, scusa.
Non credo di essere il target di qualche hacker che vuole rubarmi i 5 euro che ho sul conto corrente, insomma, ecco.
No, ma se te li rubano non puoi più fare l'ordine in Cina.
Annaggia! Mettiamo la patch!
Bravissimo. Dai, andiamo avanti perché so che c'è un ufficio postale che tra un po' chiude.
Annaggia! Bene, allora... chiudiamo questo argomento dell'apocalisse dei problemi sui processori e passiamo invece ad una cosa più tangibile. Facciamo due conti su che cosa abbiamo raccolto tramite le vostre donazioni, come si chiamano, i link sponsorizzati su Amazon e alla fine dei conti cosa ne abbiamo fatto.
Allora, io anteporrei il fatto che a noi piace essere chiari, nel senso, noi vi diciamo quali sono i nostri numeri, non per tirarcela, ma per dirvi effettivamente che cosa facciamo, come ci stiamo muovendo con questo podcast.
Certo.
Per esempio, l'anno scorso siamo usciti con 9 puntate su 12 mesi. Sappiamo che per quest'anno dovremmo impegnarci un attimo di più e arrivare almeno a 11.
Certo.
Sei d'accordo con me?
Certo, almeno 11, dai.
Ah, tra l'altro questo è il quarto anno, eh.
Facciamo, non so cosa vuoi fare, la torta con le candeline.
No. Io ne faccio 40 tra meno di un mese e c'ho già l'ansia. Niente torta con le candeline.
Non ti preoccupare, quell'ansia non ti passerà.
Ah, perfetto, grazie.
Ma anzi, vedrai che compiuti 40 anni comincerai a decadere come fanno le stelle.
Lo sto già facendo, prendo tot farmaci la mattina, tot farmaci la sera, tot visite programmate ogni anno. A 60 penso che metterò la residenza direttamente nello studio del medico e sarò quel vecchietto che farà a gara con gli altri vecchietti per chi ha più malanni.
Ah sì, come che quando vai a fare la fila dal medico.
Esatto.
No, quello che mi è scocciato di più dopo i 40 sono gli occhiali e purtroppo adesso praticamente per vedere da vicino c'è più niente da fare, mi servono gli occhiali. Purtroppo.
Che cosa brutta, io li uso per guidare in macchina perché di notte ci vedo poco da lontano.
Io insomma dovrò far qualcosa al riguardo. Comunque, lasciamo perdere queste cose tristi. Veniamo un pochino più al concreto. Quindi, in fin dei conti, abbiamo fatto una particolare iniziativa che è stata la campagna degli adesivi e che vorremmo ripetere presto. Non abbiamo...
Sì, stiamo pensando di fare l'adesivo del 2018, collezionali tutti.
Sì, esatto. Quindi, non so, vedremo... cioè, le idee ci sono, il problema è sempre quello di concretizzarle poi alla fine dei conti. Quindi abbiamo le nostre fonti di approvvigionamento monetario, sono state queste. Sostanzialmente la campagna degli adesivi è quello che viene fuori dai link sponsorizzati su Amazon, che è ogni non dico ogni anno, ma ogni trimestre sempre meno, perché fanno gli aggiornamenti delle percentuali che si delle revenue
si assottigliano sempre più. Infatti penso che di tutto quello che ci è arrivato da Amazon l'80% sia dei primi tre mesi del 2017, poi basta.
E soprattutto dei primi tre mesi del 2000, tutto quello che è il 60% è l'abbigliamento.
Sì, perché se comprate tecnologia a noi arriva forse lo 0,2, l'1%, cioè una roba veramente minima.
Mentre invece sull'abbigliamento c'è tipo il 5, il 6, il 7, non mi ricordo più. Comunque è più sostanzioso in pratica. Ora, Francesco C. sciolina le cifre, vai.
Allora, non vi do le cifre giuste al centesimo, ma abbiamo raccolto poco meno di 200 euro con gli adesivi. Ah no, adesivi e donazioni spontanee. Ovviamente l'adesivo non era una vendita, ma era un motivo per raccogliere una donazione. Abbiamo preso poco più di 150 euro da Amazon. E abbiamo speso per la gestione del podcast tra sito, hardware, di qua di là, poco meno di 100 euro. Abbiamo quindi un po' di soldi in cassa. Come gli altri anni, allora, adesso noi non siamo più su Archive, quindi faremo una donazione al software che usiamo per registrare. Mm-hmm. Vediamo poi quanto mettere. Il resto ce lo teniamo per comprare altri dispositivi, per fare test e queste cose qua. Ovviamente se abbiamo più soldi compriamo più cose, possiamo fare più test, anzi avendoli comprati coi soldi che voi ci avete regalato, noi siamo molto più spinti a fare le cose fatte bene, perché sarebbe carino dimostrarvi che i soldi che prendiamo non li usiamo per farci l'aperitivo la sera. Ecco. L'obiettivo del podcast non è quello di tirare soldi per togliersi qualche sfizio.
No, anzi, non abbiamo nessun il contrario.
Tipo, ecco, non abbiamo nessun tipo di velleità di diventare ricchi. Lo facciamo giusto perché è una cosa che a noi piace fare, è una cosa che vorremmo che si auto pagasse.
Certo.
Perché in effetti se cominci poi che fai il podcast, impegni del tempo e a fine anno hai speso anche 500 euro di test, e sul bilancio familiare comincia a essere pesante.
Certo.
Quindi l'obiettivo è, uno, se volete darceli siamo contentissimi, se non volete e ci ascoltate lo stesso siamo contenti nello stesso modo. Se volete divulgare la voce da amici nerd, perché noi siamo abbastanza di nicchia come podcast, ovviamente se c'è gente nuova che ascolta, gente nuova che si iscrive al canale Telegram, siamo contenti. Il canale Telegram è di un produttivo bestiale, nel senso che escono delle idee carine, link belli, si parla di qualunque cosa. Noi siamo un po' cattivi, Giuliano anche un po' più di me sugli off topic. E tendenzialmente noi sul canale Telegram vorremmo parlare di cose nerd. Ovviamente se poi parte la deriva, siamo in 80, quindi è facile. Se parte la deriva politica, calcio, finanza, di qua di là, cerchiamo di stopparla. Non offendetevi, ma è il nostro modo per mantenere un certo tipo di discorsi sul canale.
Ma soprattutto perché poi, guarda, io non ho mai visto nessuno azzuffarsi nella discussione tra Arduino o ESP, ok? Ma ho visto gente venire alle mani per il calcio, la politica e cosa del
genere. Per la politica?
Quindi, a me, allora, intanto del calcio non mi interessa. Cioè, chi segue magari qualche mio profilo sa che io sono sportless, per cui c'è poco da... con me c'è poco da... Cioè, lo capisco, l'ho praticato, ma non mi interessa, perché... lo trovo ormai troppo inquinato, ok? Così come è la politica. La politica è una questione un po' troppo oltre quello che ci interessa discutere sul canale, ed è una di quelle questioni per cui la gente litiga, eccetera, eccetera. Siccome fino ad oggi non abbiamo cacciato nessuno, vorremmo tenere una linea, come si può dire, sicuramente amichevole per tutti, cioè chi la pensa diversamente da noi su alcuni argomenti, diciamo che se li tiene per sé. Ecco, noi di politica, di calcio, di cose del genere preferiamo non discutere, preferisco sbattermi veramente su conversazioni che riguardino gli argomenti che ci piacciono, e cioè l'hardware, il software, eccetera, eccetera, ma i fanatismi, ecco, ce li teniamo da un'altra parte. Grazie a tutti, e questo è il problema.
Perfetto. Allora, un attimo che riprendo la... sempre per la questione di Amazon, ovviamente i riferimenti sono su fine dell'anno scorso. Stavo guardando adesso il report e io non so chi degli ascoltatori col nostro link ha comprato un paio di stivali UGG. Non so se hai presente quali sono.
No.
UGG, quelli lì alti sulla caviglia, insomma, è una cosa di moda, che ci ha fruttato 23 euro.
No. Quanto, scusa?
Un acquisto ci ha fruttato 23 euro. Grazie,
no, ma
grazie.
Ma grazie tantissimo proprio.
Comprate più scarpe.
Comprate scarpe, le borse, tutte quante queste cose qua.
Zaini, uno l'acquisto di uno zaino ci è fruttato 5 euro e rotti. Beh. Quindi grazie.
Grazie, veramente.
Anche c'è qualcuno che ha già comprato un router e ci è fruttato 78 centesimi.
Ecco, quindi fate voi le proporzioni.
La tecnologia rende
ecco, infatti dicevo, fate voi le proporzioni sui 20-22 euro, 78 centesimi. Ci arricchiremo alle vostre spalle.
Fantastico. Bene. E che cosa manca? Sì, abbiamo fatto 9 puntate, in media ci ascoltate circa 400 persone per ogni puntata. Divulgate, magari il prossimo anno riusciamo ad arrivare a una media di 500.
Dicevo, 400 persone alla fine sembrano poche, però non è che in Italia i podcast... soprattutto di nicchia, di un certo tipo, tirino ascolti all'americana.
No, assolutamente. Ora i podcast che tirano tanto sono quelli delle radio.
Esatto.
Le radio generaliste tirano su una quantità di podcast tipo Radio DJ, Radio 101, ma veramente tantissimi numeri. E ovviamente gente che compra l'Arduino non ce n'è tantissima, e gente che compra l'Arduino e che ascolta il nostro podcast siamo una piccola frazione. Sono andato all'Arduino user group e nessuno ci conosceva, ecco, questo è un problema. Noi non ci facciamo pubblicità nei canali giusti.
Sì, non, come direbbe una persona che tu conosci bene, noi non ci comunichiamo bene.
Esatto, perfetto. A proposito di comunicarci bene, su Facebook abbiamo 73 like, che è un numero praticamente minimo. Adesso, praticamente con l'algoritmo nuovo, la visibilità organica, quindi quella non pagata, è intorno all'1%. Quindi l'1% significa che neanche una persona per ogni post vede il nostro post su Facebook. tendenzialmente noi su Facebook mettiamo solo quando escono le puntate, quindi non è fondamentale, basta che abbiate nel vostro feed il nostro link e vi scaricate la puntata a quando esce. Se mettete il like, quando voi mettete il like o quando voi commentate, allora la visibilità organica cresce. Quindi se siete su Facebook e vi piace questa cosa qua, se la commentate o la condividete, magari qualche amico riesce a vederla. Noi non ci contiamo, è il canale su cui contiamo meno di tutti, però c'è, sappiamo che mediamente si usa, anche se chi lo usa non è della fascia dei nostri ascoltatori.
Certo, bello.
E boh, una cosa un po' di colore, mettiamola così. Io mi ero comprato un Arduino con i soldi del podcast, un Arduino Sigfox. Se non sapete cos'è la rete Sigfox, ne abbiamo parlato, quindi andate a cercarlo nelle puntate vecchie. Ho finalmente deciso che cosa farci con l'Arduino, ne parlavo l'altra sera con Giuliano. Voglio fare in una scatolina un sistema che mi avvisa quando manca corrente in casa. Ovviamente quando manca corrente non c'è più il wifi e quindi lui si deve collegare a un'altra rete. La SIM costa e la rete Sigfox ha un costo annuale tutto sommato minimo, quindi lo userò per questa cosa. Ora sto diventando matto per capire come si gestisce la mancanza di rete e come si gestisce la carica delle batterie, perché ovviamente se manca la corrente e l'Arduino si spegne non serve a niente. Certo.
L'idea è interessante, a me è piaciuta subito, l'ho trovata giusta per quel tipo di hardware che... ricordiamoci un attimino, la rete Sigfox non è che ci puoi sparare milioni di pacchetti al secondo, è una rete abbastanza intanto è molto estesa, su questo non c'è dubbio, però non è di quelle su cui puoi fare grande comunicazione. I pacchetti hanno una dimensione tarata, insomma ci sono degli accorgimenti. Secondo me questo tipo di utilizzo ci sta, perché non è una comunicazione continua, è una comunicazione spot quando succedono queste cose qua, per cui un applauso a Francesco che ha avuto l'idea. Secondo me funziona, a prescindere dal fatto di capire come farla, ma tanto già...
No, ma sul capire come farla ho chiesto due cose all'Arduino user group, mi hanno risposto in 14, mi hanno detto fai così, 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 quindi di conoscenza ce n'è, se ho bisogno chiedo, insomma. E poi è un progetto che posso fare praticamente a costo zero, cioè ho già tutto. Certo. E non serve diventare matto con l'interfacciamento di altri dispositivi esterni, devo solo attaccare le batterie e farlo funzionare.
Perfetto, cioè... è quello che ci voleva per utilizzare quella scheda lì, perché comunque alla fine è il progetto giusto, insomma, secondo me è l'idea giusta, punto.
Vediamo se riesco, ovviamente ci sarà post sul blog con codici, circuiti, bla bla bla.
Yes!
Come sempre.
Bene, chiudiamo la sezione sul finanziamento del podcast e di come...
Oh, perché... comunque... Grazie,
certo.
Grazie, ok? Perché non era dovuto.
No, ma infatti...
Noi ve lo abbiamo chiesto, ma non era dovuto, e quindi vi ringraziamo tantissimo.
Anche sugli adesivi non ci aspettavamo l'entusiasmo che c'è stato, quindi grazie per tutto il 2017 e anche per il futuro, perché so che... qualcun altro poi si farà avanti anche per il 2018. Però chiudiamo questa sezione qua, perché mi pare che sia quella più burocratica e più noiosa.
Noiosa forse, però ci tenevamo parecchio.
Però è doveroso, visto la tradizione del podcast, informare anche su quello che prendiamo e cosa ne facciamo. Ecco, questo era il riassunto. Passiamo invece a come voi potete spendere i soldi.
Esatto. Bellissimo.
Quindi, ragazzi, è arrivato il momento per cui se avete problemi di acquisto compulsivo, spegnete. Perché stiamo arrivando alla sezione cazzilli, che è quella in cui vi consigliamo i gadget, progettini e anche no da consultare, acquistare, provare, eccetera, eccetera.
Sì, certo, a questo giro non c'è tanta roba da spendere, devo essere sincero e interessante.
Beh, sì, non, in effetti c'è più roba da vedere, da valutare.
Da scaricare, sì, esatto. Sì, 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 è vero.
Bene, con una certa, posso dire, con un certo piacere, non so come possiamo dire, con una certa...
Orgoglio,
con un certo orgoglio.
Orgoglio.
Con un certo orgoglio possiamo dire che il Cazzillo di Natale vincitore del premio del più gettonato è stato il tappettino blu per saldare. Praticamente se l'è comprato...
L'avete comprato tutti.
Mezzo podcast si è comprato il tappettino blu per saldare. Che a tanti, anzi, a quasi tutti ho visto, è già arrivato. Qualcuno se l'è comprato anche all'ultimo momento, non so se sia... Però tutti sono rimasti a... soddisfatti e tra l'altro con dei costi abbastanza contenuti, visto che ne è venuto fuori un ultimo modello che prevede qualche accessorietto in più sul tappetino, ve lo linkiamo anche questo, così lo potete vedere.
Ah, è quello che ho ordinato io.
Allora, rispetto a quello che hai ordinato tu, se non mi ricordo male, questo qui ha nella parte superiore una sezione dove tu puoi appoggiare delle schede di una certa misura per poterci fare dei lavori, cioè come se avessi, sai, un affare per tenerlo, per non spostarsi mentre saldi, ha questi spazi qui nella parte alta, diciamo, sotto dove ci vanno i cacciaviti, eccetera.
Ce l'ho.
Ah, ce l'hai?
Avevo ordinato proprio questo,
ah,
sì,
okay.
Sì, sì.
Perché il link mi pare che fosse per quello, praticamente è identico, ma non aveva questa cosa qua.
No, e forse andando a cercare l'avevo trovato tutto bello e ho preso quello. Tra l'altro tutti gli scompartini per le vitine sono fenomenali. Cioè se bisogna smontare qualche cosa, metti le viti in esatto. ordine e le riprendi in ordine inverso.
Esatto.
Fighissimo.
Sì, 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 sì. Ha una serie di... particolari che ti aiutano in questi lavoretti. È decisamente, cioè, per quello che costa, stiamo parlando di una ventina di euro, quello più grosso, più accessoriato di tutti, insomma, credo una cosa del genere. Insomma, fa il suo lavoro, vi aiuta a non ricevere rimproveri dalle mogli perché avete bruciato la scrivania, cose del genere.
È vero.
Bene, Francesco, la prossima questione è la tua.
Allora, il prossimo non è a pagamento, è un sito, anzi sono due siti. Non so se avete mai visto le scatole, i contenitori fatti con la macchina che taglia a laser. Sono le classiche scatole di compensato con i bordini che sembrano bruciati, esatto, giusto? Sì. E per progettarle bisogna essere bravi. Devi sapere come si incastrano uno con l'altro, dimensioni, tolleranze, di qua di là. C'è questo sito che è fenomenale, voi entrate, scegliete il modello di scatola, mettete le misure, vi tira fuori l'SVG e andate a tagliarlo, finito.
Ottimo. Cioè come il Thingiverse delle stampe 3D in pratica.
Giusto. È una cosa bellissima, tra l'altro è talmente personalizzabile che la parte difficile è capire un attimo cosa sono tutti i singoli parametri, ma quando fate genera file vi fa vedere il disegno e avete capito cos'è. È istantaneo, è totalmente gratis e soprattutto mi sono accorto che almeno a Torino, non so se da altre parti, Leroy Merlin ha un servizio di taglio laser. Quindi voi andate col vostro disegno, tornate dopo qualche giorno e avete la vostra scatolina tagliata.
Io devo dire la verità, io ho sempre sognato di farmi un taglio laser a casa.
Allora, non costa una follia.
No, costa quanto quanto una stampante 3D.
Il problema è che...
Insomma, più o meno.
Un pochino di più. Il problema grosso è che le stampanti laser hanno bisogno di una manutenzione della Madonna. rispetto alle altre. Se non mi sbaglio, persino più delle stampanti 3D, cioè non sono proprio facili.
Ma dai.
Devo essere sincero, se dovessi scegliere tra la stampante laser e la stampante 3D, non saprei che cosa scegliere, perché ora sono andato all'Arduino User Group e la stessa sera c'era il 3D Printing User Group con la gente con lo zaino con la stampante dentro. Io ero lì che sbavavo. Una roba. C'è una persona che tra l'altro è uno che conosco da anni perché ci ho lavorato insieme tanti anni fa, che si è progettato con Arduino, si è stampato una tartaruga con dentro due motori che fa da plotter su muro.
Ah, ho capito.
Quindi tu lo metti sul muro, gli passi il disegno e lui fa come il logo.
Certo, certo.
Non so se te lo ricordi. Sì. Così, metti giù la penna, sali, destra, sinistra.
Sì, ma, scusa, come si appiccica al muro?
Due chiodi e lui prende la posizione tirando due fili.
Ah, quindi poi lui praticamente si sposta su questi due fili.
Sì, giusto.
Sì, l'ho visto, è vero. Ho capito. È un sì, ho visto il progetto, è uno di quei progetti. Sì, ho presente adesso. È una specie di plotter sui fili.
Sì. È un plotter che come carta ha il muro dove lo hai appeso.
Sì.
E ci raccontava che per gestire tutta questa cosa ha un Arduino, una ESP per il wifi, un lettore di memorie per passargli il disegno. Lui disegna in codici G, uh-huh, quindi col linguaggio di programmazione delle macchine, uh-huh, utensili. Ha il controller dei motori e ha detto ho un problema perché Arduino ha finito la memoria.
Perché?
Perché la libreria della memoria, del lettore di schede ne occupa più della metà.
Perché... Purtroppo sono così le cose, non è che tu l'espro devi usare solo per collegarti col wifi, purtroppo, dai, diciamocelo.
Niente, devo portarti all'Arduino User Group con me e intanto faccio aspettare un'ambulanza,
esatto,
fuori.
No, ma guarda, io però quando ti immagino lì all'Arduino User Group mentre questi ti toglievano fuori le stampanti 3D dagli zaini e tu ti ripetevi non la compro.
Esatto, a me non serve, io non ho bisogno, esatto, della stampante 3D, no. Io non ho assolutamente voglia di comprarmi la stampante 3D, tutte bugie,
esatto,
bugie. Vabbè.
Un mantra, vabbè, per autoconvincersi.
giusto. Allora, dopo questo per il taglio laser, che secondo me è interessante, ci sono persino i disegni per fare i cassettini da mettere le vitine... le scatole con i bordi non ad angolo retto ma con la curva, perché se il compensato viene tagliato in un certo modo diventa flessibile. Andate a guardarvelo, è veramente carino. E se invece volete delle scatole, delle cose da progettare ma un po' più semplici che usare un CAD, che io non ci riesco, c'è anche un sito su Thing diverse con i plugin per progettarsi in maniera facile delle scatole da stampare.
Quella credo che sia una delle applicazioni che poi una stampante 3D assolve sicuramente molto bene, insomma.
Sì, assolutamente.
Bello, anzi come si direbbe qua, bel colpo. Passando a un gadget di quelli che degli amici dietro l'angolo, insomma quelli che vi arrivano dopo un paio di mesi, ho trovato un apparecchietto che chi si diletta di elettronica ha sempre voluto, cioè chi non vorrebbe un oscilloscopio funzionante a casa da usare ogni tanto quando gli occorre, spendere un bel tot di soldi, perché comunque un oscilloscopio in grazia di Dio costa, ed usarlo un paio di volte all'anno potrebbe non essere il massimo. Invece io ne ho trovato uno da assemblare, costruire, insomma fate voi, che costa una ventina di euro, forse meno. Se avete la pazienza di aspettare vi arriva a casa e allora intanto bisogna dire è una roba monotraccia, non ha una grande banda, eccetera, però per quei progettini che facciamo noi, per vedere un segnale, per vedere che tipo di forma d'onda viene fuori, eccetera, eccetera, secondo me 20 euro potrebbe anche valere la pena. Badate bene, perché poi uno, perché altrimenti le persone dicono: tu non mi hai avvisato che c'era l'inghip. Badate bene, con 20 euro vi danno anche la scatola. Poi non dite che non ve l'ho detto. Quindi 20 euro, circuito, eccetera, la scatola. Quello che vi manca è la sonda, che costa ben 5 euro. Lo so, sono investimenti su cui bisogna pensare, però pensateci. Io ci sto pensando ardentemente e io so già come andrà a finire questa cosa qua.
Che lo comprerai, aspetterai, ti arriverà e finirà in un cassetto.
È mai montato come il tester di transistor con l'LCD, eccetera, eccetera, che ce l'ho da una parte da 2 anni. È così.
I tuoi figli in eredità avranno tutte le cose che non hai mai montato.
Sì, così mia moglie si accorgerà di quanto ho speso. Ma io sarò già morto.
Ma tanto se... Ecco, giusto, se è l'eredità non è più un problema tuo.
Esatto. Bene, un altro affarino da farsi a casa nelle giornate buie dell'inverno è questo. Non so se avete presente che cos'è un Oculus Rift, e cioè un visore per la realtà virtuale, per dirla proprio in parole povere, che anche lui ha il suo costo. Credo l'abbiano adesso ritoccato. Oculus Rift se l'è comprata a Facebook, tra l'altro, ma credo che abbiano ritoccato il prezzo, perché non è che ne stessero vendendo molti, anche perché ci sono questioni di hardware, che comunque dove attaccarlo, che non lo attaccate al cellulare, questo è sicuro. Per cui, insomma, ci sono diverse. Per avere la possibilità di provare un casco, diciamo così, per realtà virtuale a prezzi modici, ci sono dei ragazzuoli che se lo sono fatti con un centinaio di dollari. Per cui sul sito relativo troviamo tutte le istruzioni per farlo. È una cosa carina. Potrebbe essere uno di quei progetti da fare in uno user group o qualcosa del genere per animare un po' la serata, come direbbe qualcuno in qualche locale. L'ho trovato un'idea interessante, proprio perché ti fa vedere che comunque ovviamente non avrà la risoluzione, la comodità, insomma, comunque 100 euro rispetto a 6-700 1000 euro è una cosa per cui potrebbe valer la pena provarlo per dei progetti casalinghi, anche per dei prototipi che poi potrebbero sfociare nell'acquisto di un Oculus Rift, quando hai ben chiaro cosa ne devi fare. Hai speso 100 euro, è una cosa fattibile, più che spenderne 1000 e passa.
La cosa bella che ho visto è che hanno trovato un display 5 pollici e mezzo, 2005x1440.
Beh, è un tipo un QHD, una roba del genere.
Da 5 pollici e mezzo, è bellissimo.
Sì, sì, beh.
Mo me lo compro per metterlo sul Raspberry. Sì, bisogna tener conto che la risoluzione della realtà virtuale deve essere altissima, certo, perché le lenti e il display sono molto vicini agli occhi. Sì, sì. E quindi, se non è un 8K, i pixel si vedono.
Assolutamente. Io mi ricordo che questo esperimento qua l'ho fatto un paio d'anni fa, appena sono venute fuori, tipo prima che venisse fuori la cardboard famosa di Google, quella di cartone, con un'altra storia, con un Samsung, un Galaxy S2 che aveva una risoluzione, cioè niente per niente praticamente, e in effetti si vedevano i pixel tipo mosaico dell'antica Roma, una cosa del genere.
Fantastico.
Finiamo con una segnalazione veloce, che se non mi sbaglio è venuta anche questa da Giorgio. È venuto fuori un Raspberry Pi W con già saldato il connettore per le GPIO, quindi per chi volesse prendere un Raspberry Pi 0 con e non avesse pratica con il saldatore, quindi avesse questa problematica, per cui sì, lo compro, ma poi come ce, la, come ce li saldo i connettori? Hanno risolto il problema. C'è, si chiama Raspberry Pi 0 WH e praticamente è identico al, al fratello, tranne che ha il connettore già presaldato. Fine della...
il connettore maschio, eh?
Sì, beh, il connettore è quello che va sul...
quindi certo, è quello prima, che certo. Ha il Raspberry normale.
Esatto. Bene. Mi pare che con i cazzilli abbiamo toccato i vari punti e siamo alla, alla chiusura.
Allora, vi ricordo che Pillole di Bit esce, ve lo posso garantire. Vi ricordo che Alex Racuglia continua a essere un ottimo amico, continua a farci testare il suo software e se va tutto benissimo, come è andato con la penultima puntata di Pillole di Bit, lo monto tutto con il suo software. Quando poi lui uscirà in vendita vi darò link, prezzi, bla bla bla, se volete fare podcast, perché è un software per podcast. Ci trovate su Twitter, ci trovate via mail, ci trovate sul sito gcookies col punto prima dell'S, ci trovate su Facebook, ci trovate su quasi qualunque piattaforma di podcast, se passate da iTunes lasciate una recensione, e, però il posto dove noi siamo più operativi di tutti è il canale Telegram. Quindi se volete una risposta rapida, anche se non da noi, anche dalla community, iscrivetevi sul canale di Telegram, che secondo me è quello che al momento funziona di più.
Sì, ci giriamo parecchio.
Esatto. Vi abbiamo già raccontato perché usiamo i link sponsorizzati di Amazon e vi ricordiamo che tutte le sigle sono in Creative Commons, ma sta tutto quanto scritto sul sito.
Bene.
Vi ringraziamo tanto per l'ascolto.
E direi che possiamo chiudere augurandovi un buon tutto, così racchiudiamo tutte le cose che si possono dire.
Buoni 11 mesi del 2018, perché siamo usciti a fine gennaio.
Va bene. Comunque, per me possiamo chiudere. Vi saluto da una Sardegna abbastanza freddolosa, quasi 18 gradi, come al solito.
Vi saluto da una piovosa Torino con il traffico bloccato perché l'Euro 4 non può girare, ma noi stiamo tutti a casa.
Bene.
Ci sentiamo alla prossima
puntata.
Ciao
a tutti.